girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time.
What's it in your mouth?
Ciao a tutti e bentornati a The Love Radio Rock. Oggi diciamo che è una puntata molto particolare perché abbiamo un nuovo arrivato nella grande famiglia di Radiofonica. A parte che oggi la redazione sembra un po' ubriaca, hanno tutti da ridere, hanno tutti da dire stupidaggini. Oggi abbiamo per l'appunto questo nuovo arrivato che si chiama Diego e che mi aiuterà nella conduzione di Love Radio Rock, sperando di rendere l'ascolto più piacevole. Ciao Diego.
Ciao a tutti, cercherò di fare del mio meglio.
Che altro possiamo dire? Niente, la puntata di oggi sì, parlerà del glam rock. Parliamo delle origini del glam rock. Non confondetevi con l'air metal anni 80, terribile, che non si può ascoltare e che non vi consigliamo assolutamente. E quindi ci occuperemo sia dal punto di vista del costume che per quanto riguarda i gruppi, di questo fenomeno musicale. Adesso partiamo con il primo stacco musicale. Una canzone dei Sweet, un gruppo britannico che lancerà le basi probabilmente per il rock and roll e al rock, sempre relativamente al glam, e ci ascoltiamo Ballroom Blitz.
Oh yeah, it was electric, so frantically hectic, and the band's
Bene, bene, bene. Questi erano gli Sweet con Ballroom Blitz. Adesso andiamo ad occuparci nello specifico del glam rock, ma prima un piccolo stacco pubblicitario. Vi consigliamo l'ascolto di Calze a Rete, il nuovo programma di Radiofonica che va in onda il martedì sera, cui faccio parte del cast, diciamo, se così possiamo dire. No, Radiofonica no, nessun problema di competizione. Comunque, ritorniamo all'argomento. Ci troviamo nei primi anni 70, siamo nel Regno Unito e vediamo che gli animi stanno cominciando a sconvolgersi, perché fondamentalmente si passa dal beat alle influenze hard rock, perché naturalmente nei primi anni 70 sono anche gli anni di diffusione di gruppi come le Zeppelin, come Deep Purple o gli stessi Black Sabbath, e si giunge ad un tipo di rock and roll totalmente diverso. Il glam rock è fondamentalmente un insieme di bubblegum pop e di rock and roll classico, perché naturalmente risente comunque delle influenze del primo rock and roll, direttamente ad esempio da Chuck Berry, Little Richard, che poi vedremo sono stati fra gli idoli principali di quello che sarà David Bowie. Appunto, ci troviamo a Londra e vediamo che questo fenomeno musicale, che poi non sarà soltanto un fenomeno musicale ma anche di costume, si occuperà del mischiare il rock and roll più tradizionale con la teatralità. Infatti la caratteristica principale del glam rock è il suo impatto scenico.
All'apparire.
Esattamente, i musicisti glam si truccano, hanno delle caratteristiche visive molto, molto appariscenti e tendenzialmente fanno parte di quello che era il circuito mod di Londra. Sono i dandy, si ispirano ad Oscar Wilde, hanno una vita dissoluta e spesso si fanno notare anche per la loro ambiguità sessuale. Non si sa mai se sono etero, se sono gay, se sono bisessuali, e diciamo che questo alimenta anche il culto. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo dei T-Rex, di cui parleremo successivamente. Andiamo ad ascoltare Get It On.
Got the
Il pezzo che abbiamo appena sentito era dei Tyrannosaurus Rex, un gruppo fondato a Londra nel 67 da Mark Bolan. È da più parti considerato un gruppo che, come possiamo dire, ha dato vita alla corrente glam del rock, insomma. Il primo loro album è l'omonimo, datato 1970, si chiama appunto T-Rex. Hanno deciso di abbreviare il nome, non so, per questioni di marketing o di...
Sicuramente aveva un suono più orecchiabile rispetto,
sì, sicuramente,
a T-Rex.
E quindi nulla, citiamo i brani più importanti di questo loro primo disco, che sono 20th Century Boy, Telegram Sam e Children of the Revolution.
Ricordiamo che 20th Century Boy è stata poi coverizzata negli anni 90 dai Placebo, che hanno fatto una versione, devo dire, veramente pregevole. Vi consiglio assolutamente di ascoltarla. E tra l'altro hanno fatto, sempre con questo pezzo, un cameo nel film Velvet Goldmine, che si occupa per l'appunto di del fenomeno glam.
Sì, della scena glam in generale degli anni 70.
Degli anni 70. Diciamo che i personaggi principali di questo film non sono altro che la trasposizione cinematografica e romanzata di David Bowie, di Pop, tutto il resto. Però dobbiamo dire che ha una colonna sonora spettacolare questo film, e che c'è questo cameo dei Placebo, che è davvero fantastico. Parliamo del soggetto Mark Bolan. Mark Bolan, che tra l'altro non so per quale motivo aveva questa fissa un po' coi nomi, infatti cambiò il... cioè, si chiamava originariamente Mark Feld, poi divenne Mark Bolan con la K, poi infine cambiò in Mark Bolan senza la K ma con la C. Quindi non sappiamo per quale motivo fosse così fissato coi nomi, ma non era soltanto quella la sua fissazione. La sua fissazione era anche quello che riguardava l'aspetto, appunto, abbiamo detto, la teatralità delle performance. I T-Rex riscuotono un grandissimo successo anche in Giappone. Diventano un vero e proprio fenomeno. Ci sono diverse notizie relativamente alla vita di Mark Bolan. Ci sono delle origini misteriose relativamente alla sua nascita, ma anche per quanto riguarda la sua morte. Egli morì nel 77 in seguito ad un incidente automobilistico, a seguito dello scoppio di un pneumatico. Adesso noi andiamo ad ascoltare un pezzo di cui io non vi dirò il nome, perché sinceramente credo proprio che lo capirete da sole.
Si riconosce
assolutamente.
Played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. Became on so loaded, man. Well hung in snow white tan. Was the nest with
God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, sick as sucked up into his mind. Like a leper messiah, when the kids had killed a man, I had to break out the band.
L'avete riconosciuta, era Ziggy Stardust, e quindi non possiamo che parlare del Duca Bianco, dell'alieno. Parliamo di David Bowie, che è l'esponente più importante e sicuramente della carriera più longeva in assoluto nell'ambito del glam rock.
Dobbiamo risolvere questo problema della pronuncia, cioè chi lo pronuncia Bowie.
Insomma, fate un po' voi all'americana, sì, all'inglese come preferite. A me mi è uscito Bowie, non so. E David Bowie è lo pseudonimo di David Robert Jones, nato a Brixton l'8 gennaio 1947. David Bowie si interessa sin da piccolo alla musica, frequenta diversi corsi, si iscrive in diverse scuole di musica e vediamo che un ruolo importante nella sua formazione, anche quello che sensibilizzerà la sua anima musicale, avrà il fratello Terry Burns, Terry Burns, è affetto da schizofrenia, che purtroppo verrà confinato nel reparto psichiatrico del Kenil Hospital di Londra dagli anni 70. E nell'85 si toglierà la vita gettandosi sotto un treno, quindi figuratevi che tipo di impatto può aver avuto questa cosa sul percorso musicale.
Sì, una figura che l'ha influenzato parecchio.
Comunque
sì.
Bowie sin da piccolo esprime questa anima molto, molto sensibile. E vediamo che lui si inserisce, come d'altronde la maggior parte dei musicisti glam del periodo, all'interno sempre appunto del circuito mod. È un appassionato della musica dei Velvet Underground, infatti vedremo che in futuro, poi ne parleremo più in là, collaborerà con Lou Reed nell'album Transformer, di cui sarà produttore, suonerà anche all'interno dell'album stesso. Il percorso di David Bowie prima di giungere alla carriera da solista è fatto dal passaggio da diversi gruppi. Passiamo dai Euchre Brothers, con cui collaborerà nel 63. Poi ci saranno i King Bees, che non avranno molta fortuna nonostante non hanno avuto la possibilità di incidere un disco, e nel 64 si unisce ai Manish Boy. Nascono poi successivamente i The Buzz. Comunque vediamo che Bowie cambia tantissimi gruppi, ma fondamentalmente non riesce mai a trovare una collocazione specifica.
Sì, poi lui è noto per essere un trasformista, comunque, sia nella vita artistica che in quella.
Quindi probabilmente diciamo che l'atmosfera del gruppo quasi lo soffocava.
Sì.
Essere molto, molto egocentrico, quindi sicuramente questo poteva creare un problema. Il successo vero e proprio arriva con il 1969, che è un anno speciale perché è l'anno dell'approdo dell'uomo sulla luna, e segna il primo successo di David Bowie grazie alla canzone Space Oddity, che conosciamo benissimo, che è diventata molto molto celebre, il famoso Major Tom. che naturalmente rappresenta appunto soltanto il punto di partenza per Bowie, perché vediamo che la sua carriera sarà lunghissima e cambierà repentinamente genere in tantissime occasioni. Noi adesso ascoltiamo Suffragette City dall'album Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, di cui parleremo al ritorno dallo stacco musicale.
Suffragette City, dunque, tratta dall'album del 1972, il classico di David Bowie, The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Dunque, un album che, diciamo, è una sorta di opera dove si parla dell'ascesa, sì, un concept album, infatti, non opera. Dove si parla appunto dell'ascesa, del declino di questo alieno che giunge sulla Terra, forma una band che ha un gran successo, poi rimane intrappolata appunto da questo successo. Infatti Ziggy Stardust, non vorrei sbagliare, ma forse addirittura muore di successo. Adesso io non ne sono tanto sicuro, però...
Verificheremo, ve lo faremo sapere.
Non ci siamo preparati stamattina perché...
Questa mattina dovete sapere che ci siamo svegliati distrutti. Quindi sì, siamo qui proprio perché vi vogliamo bene, ascoltatori. Quindi
ci siamo fatti in quattro per
voi.
Ci siamo
fatti in quattro per voi. Parlando sempre di David Bowie, possiamo dire che la sua figura è misteriosa anche per quanto riguarda la sua vita privata. Ne abbiamo fatto un accenno prima, si narra di sue storie d'amore con ad esempio con Iggy Pop, invece c'è chi dice che sono state, diciamo, che semplicemente hanno collaborato insieme. E appunto di questa collaborazione con Iggy Pop vogliamo parlare, perché Bowie rappresenta un fulcro nella carriera di hip hop, che insieme agli Stooges farà la storia del protopunk. Diego, vuoi approfondire un po' tu?
Sì. Per quanto riguarda gli Stooges, David Bowie ha mixato il terzo ed ultimo album, appunto, del 1973. Poi ha prodotto il primo album da solista, ovvero The Idiot, sempre di hip hop. Tra l'altro è un album considerato fra i precursori poi del sound new wave, che dai fine 70 fino all'84 circa riscuote di tanti ascolti, fra i quali il mio, io adoro il periodo new wave, quindi
forse ne parleremo in futuro.
Sì. E poi ha registrato presso i suoi studi Bowie Last for Life, il secondo album da solista di Iggy Pop.
Ricordiamo infatti la collaborazione per The Passenger, che è probabilmente il brano più famoso in assoluto. di Iggy Pop, che poi naturalmente forse la personalità di Bowie e quella di Iggy Pop si sono incontrate anche per la loro vena, diciamo, di pazzia, perché sappiamo benissimo tutti quanti come le performance di Iggy Pop fossero al limite del delirio più assoluto. E naturalmente
sì, abbastanza,
diciamo, che la coppiata era perfetta,
era ben assortita, uno molto appariscente, l'altro un pazzo folle che
furioso, assolutamente al di fuori di ogni regola. Vogliamo ricordarvi inoltre che molti pezzi famosi glam si trovano all'interno della colonna sonora di Trainspotting, dove troviamo per l'appunto Last for Life, ma troviamo anche Perfect Day di Lou Reed e anche diversi brani di Brian Eno. Noi adesso ci andiamo a ascoltare un pezzo dei Roxy Music, di cui parleremo al ritorno dallo stacco musicale.
Something new.
siamo ritornati qui, sono sempre la vostra Juliet con Love Radio Rock e oggi c'è il nuovo arrivato, Diego. Vediamo che abbiamo detto che adesso ci occuperemo dei Roxy Music nello specifico, che rappresentano il lato un po' surrealista del glam rock. Però prima voglio ricordarvi di iscrivervi alla community di Radiofonica, appunto partecipate alle attività del sito, dove potrete trovare tutte le informazioni relativamente anche a Freelapis, il nostro giornale online, la nostra web TV, oltre che naturalmente ascoltare le nostre trasmissioni. Ma ritorniamo sul tema e parliamo appunto dei Roxy Music. I Roxy Music che nascono grazie alla geniale mente del signor Brian Ferry, che nasce il 26 settembre 1945 a Washington, nella contea di Durban in Inghilterra. Figlio di contadini, nell'inverno fra il 70 e il 71 Brian Ferry decide di mettere un annuncio sul Melody Maker, che appunto è un giornale molto noto nel circuito dei musicisti in quel periodo, soprattutto perché appunto le band emergenti mettevano questi annunci su questo giornale, sperando di ottenere i membri sufficienti. Appunto abbiamo detto che Ferry in questo periodo lavora come insegnante ceramista. Lui è un appassionato di arte, in particolare di pittura. Diverse saranno le illustrazioni che farà per i Roxy Music e comincia a raccogliere i primi membri quelli che saranno i primi membri del gruppo nel marzo del 72 è pronto il loro primo album, che viene intitolato semplicemente Roxy Music, che viene prodotto da Pete Sinfield, già paroliere e produttore dei King Crimson. Quindi figuratevi da cosa giunge il primo album dei Roxy Music, e viene eletto addirittura dal Melody Maker come miglior album dell'anno e si prospetta una carriera assolutamente rosea per i Roxy Music, che nonostante non abbiano avuto una risonanza mediatica tale quanto quella di David Bowie ad esempio, però è pur vero che in quegli anni hanno avuto un successo grandissimo, in particolare poi con quello che sarà l'album del 1973, For Your Pleasure. Per quanto riguarda Roxy Music, vediamo che l'album contiene diversi brani veramente importanti per il gruppo, tra cui Ladytron, Change Meeting, The Bob e Bitter Sand. Nella prima edizione dell'album, che poi verrà successivamente rimasterizzato, nella prima edizione dell'album vediamo non c'è Virginia Plain, che è la canzone che avete ascoltato poc'anzi e che probabilmente appunto è il caposaldo principale del repertorio dei Roxy Music. Che altro dire di questa band? Sicuramente possiamo affermare che, differentemente dai T-Rex e anche per certi versi da Bowie, che erano tendenzialmente più leggeri, i Roxy Music potevano fare affidamento sia dal punto di vista strumentale a livelli decisamente più elevati, ma in più avevano un'arma vincente, che è il signor Brian Eno, di cui parleremo successivamente, e che sarà originariamente tastierista del gruppo, ma si occuperà poi di tutto quello che sarà l'assetto elettronico degli album dei Roxy Music. Abbiamo detto importantissimo il successo di For Your Pleasure e successivamente vedremo, dopo quest'album Brian Eno lascerà la band. L'album viene promosso a sorpresa dal singolo, sentite il titolo, Paijaimarama, che è difficilissimo da pronunciare, ma che fu un grandissimo successo, entrò nella top 10. Adesso noi andiamo ad ascoltare un brano che io adoro, veramente fantastico, con un basso bellissimo, e si chiama Love is the Drug. We'll be right back.
the drug and I need to score. Showing up, showing up, hit them run. Boy meets girl where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free. Love is the drug, got a hook on me.
Abbiamo parlato di Brianino, che a questo punto della trasmissione lo troviamo come ex tastierista dei Roxy Music.
Esattamente.
Parlando di Brianino non possiamo non citare il suo libro manifesto intitolato Music for Non Musicians, nel quale egli teorizza la figura del cosiddetto non musicista. Quindi un non musicista che è, secondo Ino, un incompetente dal punto di vista tecnico, ma ricco di genio creativo, quindi un approccio abbastanza punk riguardante la musica, secondo me. L'opera d'arte, a giudizio di Ino, deve essere composta in tre fasi, quindi concepimento del brano, esecuzione di questo da parte dei singoli strumentisti, loro sì competenti.
Quindi lui riduce in sostanza, sì, il ruolo del musicista puramente a tecnica,
esatto,
assolutamente.
Alla fine, l'ultima fase è quella della manipolazione finale dei nastri da parte dell'autore, appunto, è questa la fase che interessa di più Brianino. I riferimenti musicali di Brianino sono da ricercare nella musica contemporanea e minimale, tipo John Cage, Lamonte Young, Terry Riley, ma il concetto musicale di Brianino è una specie di teoria multimediale ante litteram, potremmo dire.
Sì, esattamente, lui non vuole ridurre la musica a puri, abbiamo detto, a puri strumenti. Il suo è un lavoro molto più ampio. Infatti Brianino si distinguerà anche perché fondamentalmente è il precursore di quella che sarà l'ambient music, ossia il lounge, la musica da club, se così la vogliamo definire. E in particolare sarà, diciamo, il precursore della musica elettronica, perché per l'appunto partendo dai primi sintetizzatori e evolvendo sempre di più le sue performance, che non saranno esclusivamente performance di tipo musicale ma multimediale, infatti saranno coadiuvate da artisti, da progetti video che poi tra l'altro è forse il filone inaugurato un po' dai Velvet Underground all'inizio, durante le collaborazioni con la Factory di Andy Warhol, ma che avranno, diciamo, ampio respiro, ampia diffusione anche alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80. Che altro possiamo dire, Dino? Possiamo dire che la sua carriera fondamentalmente si caratterizza, diciamo, la sua carriera da solista con l'album del 1973 Here Comes the Warm Jets, in cui collaborerà con Phil Manzanera, che per l'appunto era il chitarrista dei Roxy Music, e con alcuni elementi dei King Crimson, e vediamo che la canzone principale di quest'album è Needles in the Camel's Eye, che è un pezzo che, diciamo, risente ancora molto delle influenze del primo Graham. Ancora Ino non ha fatto, diciamo, quel salto, quella trasformazione che sarà la caratteristica principale di quello che sarà il suo percorso musicale successivo. E possiamo dire inoltre che Ino ha continuato a lavorare, tuttora è molto molto attivo, e soprattutto come produttore, e a parte il fatto che ha collaborato negli anni, abbiamo detto, con i membri dei
Talking Heads,
che sicuramente sono stata una delle band più innovative nel panorama degli anni 80. Mentre recentemente possiamo annoverare le sue collaborazioni nella produzione di alcuni lavori dei Coldplay. Possono piacere, possono non piacere, però sicuramente dobbiamo riconoscere a Brian Eno il merito di aver sfornato questo successo commerciale. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare Babies on Fire, dall'album appunto Here Comes the Warm Jets del 1973.
Babies on Fire, better throw her in the look at her laughing like a heifer to the slaughter. Baby's on fire and all the laughing boys are binging, waiting for photos. Oh, the plot is so bewitching. Distance to the object. Photographer, snip, snap. Take your time, she's only burning. This kind of experience is necessary for her learning. If you'll be my flotsam, I could be half the man I used to. They said you were hot star. Thank you.
parlando di glam rock, o comunque direi di rock in generale, non si può prescindere da un mostro sacro quale è il signor Lou Reed.
Naturalmente.
Direi. Niente, Lou Reed con i suoi Velvet Underground e con i loro primi quattro dischi in studio hanno fatto, diciamo, la storia del rock. Sono un cult. Purtroppo poi si sono dovuti sciogliere e qui abbiamo l'incontro tra all'inizio degli anni 70 con un Lou Reed, diciamo, a pezzi. Che...
decisamente, perché comunque i suoi primi tentativi da solista non erano andati a buon fine, quindi era passato dal, diciamo, l'estasi musicale con i Velvet Underground, che devo dire hanno avuto grandissimo successo nei decenni successivi agli anni 70, perché durante i loro, diciamo, i primi anni erano conosciuti molto nel circuito della Factory di Andy Warhol, che appunto li scarrozzava ovunque e faceva per loro quelle meravigliose copertine degli album, come quella con la banana di Velvet Underground e Nico, però diciamo che a livello di soldini facessero chissà
non
quanto.
Non era tempo,
ecco,
di Velvet Underground, era tempo di Summers of Love, di Hippies.
Sicuramente, diciamo, loro erano, diciamo, un po' troppo cupi per
non sono
per
proprio
il
hippie, Lou Reed è compagnia cantante, direi.
Esattamente, quindi Lou Reed cosa fa? Si reca a Londra, dove incontra David Bowie.
E danno alla luce
quel meraviglioso prodotto che è Transformer, che rappresenta proprio un caposaldo all'interno del, dell'ambito del glam rock, e che è una sorta di sunto di tutto quello che riguardava le gli usi, i costumi o comunque le idee che circolavano in quegli anni. Dentro Transformer possiamo trovare tantissime perle, come la già citata Perfect Day, abbiamo detto che si trova nella colonna sonora di Transformer,
Vicious.
I Transformer di, scusatemi, di Trainspotting. Poi Vicious, di Vicious vogliamo parlare un pochino e raccontarvi questo piccolo aneddoto. Per l'appunto Vicious è una canzone che è tratta in maniera, diciamo così, allegra, spensierata, rockabilly, quello che è il tema del sadomaso. È una sublimazione del sadomaso, Vicious. Infatti nella canzone Lou Reed canta "Vicious, you hit me with a flower", e in realtà "colpiscimi con questo fiore" non è proprio un fiore, ma è un frustino, se così vogliamo dire. Su suggerimento di Warhol, guarda caso, chissà per quale oscuro motivo. E vediamo che naturalmente Lou Reed, diciamo, non è nuovo a queste provocazioni sadomaso, sappiamo tutti
un uso diverso del flower power, insomma,
ecco, chiamiamola così, già noto per Venus in Furs. Il sadomaso comunque continua a perpetuare nel repertorio di Lou Reed, che comunque non aveva avuto un'infanzia, come dire, molto carina. Era stato sottoposto all'elettroshock per le sue tendenze un po' effeminate quando era ragazzino, quindi figuratevi. E poi naturalmente non possiamo non parlare di
Walk on the Wild,
Side, che è un pezzo famosissimo, sì. È davvero molto usato, lo troviamo negli spot, lo troviamo nei film, lo troviamo ovunque. E,
sì, leggendario il giro di basso di Walk on the Wild Side.
È la cantatina, il piccolo coretto famosissimo. E appunto vi invita a farvi una camminatina verso
il lato selvaggio,
di scoprire quella parte di voi che continuate a nascondere. E poi dobbiamo menzionare anche Make Up, che è una canzone dedicata per l'appunto ai Transformers, ossia ai travestiti. In questo brano Make Up per l'appunto parla di una slick little girl, una sorta di sciacquetta, che in realtà non è altro che appunto una parabola della figura del travestito. Questo make up è appunto il trucco che il travestito mette per sembrare una donna, e si fa si rende icona gay Lou Reed in questo senso. E naturalmente è importante citare anche la copertina dell'album.
Ah, sì, sì.
Che è stata censurata in Italia, mentre in nella versione originale trovavamo un modello vestito con capi femminili oppure con capi maschili e con una banana all'interno dei suoi pantaloni. Quindi fate un po' voi. Poi in Italia hanno messo una bella striscetta dorata che ha coperto, come dire, gli attributi delle...
In coerente tradizione di
cinema. Come sempre, censura a tutta forza. E noi adesso ci andiamo a ascoltare l'ultimo brano del... ultimo brano, scusate, il penultimo brano, che è I'm So Free, sempre tratta dall'album Transformers. Liberatevi con questa canzone.
Yes, I am Mother Nature's son, and I'm the only one. I do what I want, and I want what I see. It only happened to me. I'm so free. I'm so free. Oh, please, Saint Germain, way. Do you remember the shape I was in? I had horns and fins. I'm so free. I'm so free. Do you remember the silver walks? You used to shiver and I used to talk. Then we went down to Times Square, and ever since I've been hanging around there.
Adesso ci salutiamo, speriamo che la puntata vi sia piaciuta. Sappiamo che siamo stati un po' timidoni tutte e due, perché diciamo che Diego è appena arrivato, quindi siamo ancora in fase di ingranaggio. Per la prossima puntata vi promettiamo che saremo più grintosi, più rock and roll che mai. E sì, vi lasciamo con questo pezzo degli Slade, Come On Feel the Noise, e ci vediamo mercoledì prossimo.
Mercoledì.